Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta questa mattina 22 febbraio 2016 per la rassegna stampa del lunedì mattina, sono le 10:01 e difatti oggi la rassegna, visti insomma gli evidenti problemi tecnici del sequestro della strumentazione che abbiamo subito giovedì, inizia alle 10 ma termina alle 12. Come sempre noi partiamo con le notizie di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Oggi ovviamente continueremo a parlare di speculazioni e cementificazione a Padova e poi ci sposteremo invece sulla rassegna dal web e su diversi aggiornamenti dagli Stati Uniti ma anche da altri paesi a livello internazionale. Quindi purtroppo questa mattina non posso ricordarvi i contatti di Radiazione perché al momento non abbiamo più il nostro telefono, anche quello un evidente pericolo che andava posto sotto sequestro, ma ci potete contattare sempre alle nostre pagine Facebook e Twitter e alla nostra mail contaminati@radiazione.info. We'll be right back. E rieccoci, sono le 10 e 5 minuti e in realtà il telefono è stato recuperato e quindi di nuovo il nostro consueto numero 388-4292-504 se volete scriverci un sms o, come dicevo prima, ci potete scrivere anche alle pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail. Iniziamo comunque con la cronaca locale, come spesso facciamo, e quindi siamo a pagina 13 del Mattino di Padova, dove necessariamente andiamo purtroppo a parlare ancora di speculazioni e cementificazioni in vista, e ci riferiamo alla zona di Corso Australia, dove già lo avevamo sentito negli scorsi mesi, c'è il piano di Leroy Merlin. Quindi in arrivo una manifestazione di interesse, così titola il Mattino, per realizzare un iper del fai da te all'ex macello. Quindi, in assenza appunto di centri commerciali e supermercati a distanza di 20 metri l'uno dall'altro, ecco che arriva anche questo nuovo progetto. Quindi Leroy Merlin vuole l'area centrale dell'ex foro boario di Corso Australia e in cambio offre grandi opere per modificare la viabilità della zona. Questo è il patto che avrebbe ingolosito il sindaco Massimo Bitonci, offerto dai vertici del colosso francese del bricolage per ottenere l'area richiesta e realizzare un grande ipermercato del fai da te. Dopo la delusione patita dall'azienda in seguito alla decisione di realizzare il policlinico a Padova Est, proprio nell'area di San Lazzaro, dove c'era già un preaccordo, gli emissari transalpini continuano a sentirsi in credito. Per questo sono tornati in pressing e nelle prossime settimane dovrebbero presentare una manifestazione di interesse concreta. I contatti con Palazzo Moroni sono iniziati già 2 mesi fa e la proposta, seppur ancora su un piano strettamente verbale, sembra allettare e potrebbe coinvolgere anche Zed, la società di Diego Zabeo, che organizza concerti e gestisce il teatro Geox a 2 passi dall'area in questione. Un piano di modifica della viabilità notevole e pertinente, si legge, agli interessi delle Leroy Merlin, che potrebbero sfociare anche nella realizzazione di un cavalcavia che dia l'opportunità a chi proviene da nord, quindi da Montà, di giungere direttamente negli spazi dove potrebbe sorgere l'ipermercato. Quindi ecco, si preannunciano degli scenari di questo genere, che non riesco al momento a focalizzare bene, ma un'opera milionaria, così si scrive, che stravolgerebbe l'attuale viabilità, ma forse irrealizzabile considerati gli spazi ridotti e l'attuale urbanistica tra Chiesa Nuova, il Cimitero Maggiore e Via Bezzecca. L'ipotesi più fattibile potrebbe essere quella di un sottopasso, ecco un'altra cosa insomma bizzarra, anche questa al vaglio degli uffici comunali dopo l'incontro con i delegati di Lille. Oltre a tutto ciò, ovviamente, verrebbe ristrutturata l'intera zona, le strade d'accesso e l'intera illuminazione. Piano che farebbe molto comodo anche a Zed, perché renderebbe più facilmente accessibile il Geox e che darebbe vita a 3 distinte aree. Quella del divertimento, appunto, e mi viene da dire a pagamento e anche con conti piuttosto salati, e poi quella commerciale di Leroy Merlin e quella della sicurezza, con la nuova sede della protezione civile e il poligono di tiro. Un progetto innovativo, così lo definiscono, di quelli che piacciono molto al sindaco, che punta ad arrivare a fine legislatura con il carro pieno di grandi opere da potersi giocare in ottica di un secondo mandato. Allo stesso tempo però l'ex senatore non ama gli accordi sottobanco e quindi avrebbe già fatto sapere ai dirigenti di Leroy Merlin che tutto sarà deciso da un regolare bando di gara. Tornando al credito che i francesi suppongono di vantare, va ricordato che a settembre del 2014 avevano offerto più di 11 milioni di euro per acquistare l'area comunale di San Lazzaro di 200.000 metri quadri. Bitonci rinunciò perché decise di voler portare avanti il progetto del nuovo ospedale. Un affare che si può fare. I francesi fatturano miliardi di euro e non si tirerebbero indietro davanti alle spese, anche se non ci sono mai occupati, anche se non si sono mai occupati di restauri di edifici storici. quindi sono le 10 e 12 minuti e ancora una volta si parla, come dicevamo, di centri commerciali, e come se già non ce ne fossero già abbastanza. Tra l'altro un articolo che ovviamente riprende, questo dell'ex macello, riprende una foto qui in corso Australia, fondamentalmente con una parte di muro ammuffito, ma se si fossero spostati solamente un pochino più a destra avrebbero anche ripreso il fatto che nella zona ci sono anche altre attività, come è il caso dell'associazione Altra Agricoltura Nord-Est, che insomma da diversi anni promuove numerose iniziative, promuove i gruppi di acquisto solidale, quindi tutta una serie di iniziative che comunque vanno a rilanciare i prodotti locali a chilometro zero dei piccoli produttori, ma questa attività appunto non viene bellamente menzionata. Quindi al lettore medio qui a pagina 13 del Mattino di Padova viene fatta passare l'idea che la zona sia assolutamente deserta e che quindi Leroy Merlin possa avere tutto il diritto, insomma, di prendersela per fare l'ennesimo centro commerciale. Qui si parla appunto di cavalcavia piuttosto che di sottopassi, quindi insomma un po' di ipotesi futuriste rispetto a com'è realmente l'area. Infatti non a caso si parla di ipotesi fattibili oppure di ipotesi che invece non hanno senso d'essere, questo viene detto persino qui. E rispetto a cavalcavia, sottopassaggi e quant'altro, c'è un altro articolo interessante relativo all'alta velocità. Quindi, siccome in generale si parla di grandi opere, anche rispetto alla ferrovia spunta l'ipotesi di un hub sopraelevato. Difatti, sempre qui a pagina 13 si legge che dopo il no del gruppo delle ferrovie italiane alla stazione di San Lazzaro, il comune punta sul potenziamento dell'attuale terminal sul modello Tiburtina, quindi una piastra pedonale sopraelevata in grado di superare trasversalmente i binari, assicurando il collegamento tra i due fronti della stazione, unendo così l'Arcella con la città. Archiviata a quanto pare definitivamente l'ipotesi di una nuova stazione dell'alta velocità a San Lazzaro, il comune rispolvera quindi una vecchia idea dell'amministrazione d'estro datata 2003 ed è pronta a metterla sul tavolo di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta in pratica della realizzazione di un'espansione sopraelevata dell'attuale terminal ferroviario, in grado di migliorare l'accessibilità alla stazione facendola diventare un vero hub intermodale. Il modello è quello dell'intervento che ha interessato la stazione di Roma Tiburtina e che l'ha trasformata da stazione secondaria e locale rispetto a Termini in un terminal in espansione per l'alta velocità. Quindi a quanto pare questo un po' questa è un po' la vocazione che si vuole dare anche la nostra città. La proposta progettuale in fase di realizzazione sarà proposta a RFI come alternativa alla costruzione del terminal dell'alta velocità a San Lazzaro, sul quale, come noto, Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI, si è già espresso con un no lapidario. L'obiettivo è quello di non disperdere l'obiettivo comune fissato con il protocollo d'intesa tra Comune, Camera di Commercio, Regione e Confindustria Padova per lo studio di prefattibilità su San Lazzaro. Rispetto a quanto propose la Giunta d'Estro, che a marzo del 2004 arrivò addirittura a firmare un protocollo d'intesa con Ferrovie, Province e Regione, il nuovo progetto non prevede l'interramento dei binari. Un'opera questa molto costosa. E pensare che nel 2004 RFI stanziò dei fondi per questo, ma poi furono dirottati sui lavori di interramento a Bologna e per questo non più contemplata. Nello schema in fase di definizione, invece, l'espansione per l'alta velocità si basa sugli ultimi tre binari vicini a Via Avanzo, quindi 9, 10 e 11, che verrebbero riservati solo ai treni veloci, e sulla realizzazione di un terminal sopraelevato collegato con scale mobili all'attuale stazione. Il tutto, qui si dice, permetterebbe appunto di migliorare l'accessibilità alla stazione, di ricucire urbanisticamente l'Arcella col centro di Padova e di aumentare appunto la capacità della stazione. E al di là appunto di, come dire, recuperare il, mi si dice appunto che non va il microfono, quindi facciamo qualche altra prova. Sono le 10:19 minuti, sperando che ovviamente il microfono vada bene. Stavamo appunto parlando della stazione all'Arcella e di questi presupposti di alta velocità e quindi dell'ipotesi di un hub sopra elevato, e il tutto, si leggeva, permetterebbe di migliorare l'accessibilità della stazione, di ricucire urbanisticamente l'Arcella col centro di Padova e di aumentare la capacità della stazione attuale elevandola al rango di terminal per l'alta velocità. Ovviamente se vedete, insomma, che, o meglio, se sentite che la voce va e viene, questo può essere, insomma, dovuto a un problema di connessione. Se invece sentite dei lunghi silenzi, magari mi fate un favore se mi avvisate al 388-4292-504, che è sempre il numero di radiazione che per l'appunto continua a trasmettere, con magari qualche difficoltà in più, ma le trasmissioni del palinsesto sono appunto assicurate. Il nuovo scenario progettuale, comunque, tornando a questo articolo, punta a mantenere una parte ritenuta qualificante dello studio di prefattibilità fatto su San Lazzaro, è destinato a questo punto a non vedere mai la luce. Da una parte la realizzazione della stazione per la metropolitana di superficie, quindi questa che è la SFMR, e nell'area scelta per la costruzione del nuovo ospedale, opera peraltro già prevista nella programmazione urbanistica regionale, e dall'altra la realizzazione di un nuovo sottopasso in grado di risolvere un conflitto che riguarda l'interporto. La linea di servizio tra Padova e Mestre, infatti, limita l'accesso e l'uscita dal centro logistico in zona industriale. Si pensa quindi a un sottopasso rispetto ai binari, in modo da sciogliere un nodo che viene ritenuto strategico per lo sviluppo dell'interporto, attraverso un intervento alternativo alla cosiddetta gronda sud della linea ferroviaria di collegamento interporto linea Padova-Bologna. Si tratta ora di capire le intenzioni di RFI, che su Padova fin qui ha previsto un potenziamento solo tecnologico dell'attuale stazione. E di cosa abbiano bisogno, insomma, rispetto a queste grandi velocità, rispetto a questi grandi movimenti di merci, insomma, lo sanno solo loro, perché, insomma, i dati in generale a livello non solo italiano ma anche europeo e globale di fatto ci parlano di una crisi assolutamente strutturale e irreversibile. Di questo comunque parleremo un po' nella seconda parte della rassegna, con una serie anche di aggiornamenti tratti dall'internazionale di questa settimana, che piuttosto nero su bianco dà tutta una serie di dati molto interessanti. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls
set you hallelujah. Girl, I set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it.
Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Eccoci, sono le 10 e 27 minuti, quindi stampa di quest'oggi, lunedì 22 febbraio, e rispetto appunto a quanto leggevamo sulle cosiddette grandi opere, quindi sulla costruzione dell'ennesimo centro commerciale ad opera di Leroy Merlin e poi sull'alta velocità e sull'ipotesi dell'hub sopraelevato alla stazione di Padova, segnaliamo anche un altro piccolissimo articolo che non a caso è un pochino più a destra, ma riguarda le incompiute, quindi le opere incompiute. Qui nella parte, diciamo, destra, in un piccolo trafiletto, sempre del Mattino di Padova, quindi al palo il raddoppio del ponte sul Brenta. Quindi nella mappa delle opere incompiute italiane, redatta dal Codacons, spunta anche Padova, e in una posizione di assoluto rilievo. Tra le opere più costose, con stato di avanzamento pari a 0%, c'è infatti il raddoppio del ponte sul fiume Brenta, sulla tratta Padova-Vigo-D'Arzere. Costo 21 milioni di euro e, come detto, stato di avanzamento dei lavori 0%. Si tratta, così come per tutte le altre opere incompiute censite in Veneto, di uno strascico del progetto SFMR che prevedeva una lista impressionante di opere edilizie e stradali, tra queste anche il raddoppio del ponte ferroviario sul Brenta, che a oggi rimane un tratto di penna su un foglio di carta. La dicitura appunto SFMR, come leggevamo anche nell'articolo prima, stava per realizzazione appunto della stazione per la metropolitana di superficie. Poi il Mattino di Padova, come sempre, ci dà molte notizie, come dire, relative all'esplosione della food mania, e poi insomma notizie locali tipo degrado, sbandati, controlli, ma i bivacchi restano. Ecco, questi sono un po' i titoli di questo giornale. Ovviamente, leggendo alcune cose, si possono trarre delle informazioni comunque interessanti e poi delle riflessioni conseguenti. Quindi, ad esempio, qui a pagina 14 abbiamo un articolone su droga e allarme eroina, quindi in cura anche quindicenni al CERT di Padova. Qui fanno tutto un resoconto dall'eroina, alla cocaina, allo speedball e quant'altro. E in un articoletto invece a fianco, che non si capisce bene quale sia la correlazione, perché fa proprio parte dell'articolo stesso, il comune annuncia l'inserimento, relativamente all'inserimento dei disabili, di uno stanziamento di 50.000 euro. Quindi, in un articolo in cui si parla di droga, nello stesso momento si inserisce anche questo trafiletto, quindi forse è stato un piccolo errore grafico. Comunque si danno queste informazioni relative allo stanziamento di 50.000 euro dal comune per i progetti scolastici rivolti ai disabili e ai ragazzi con problematiche di apprendimento, che non vengono insomma meglio specificate. Il settore servizi scolastici quindi ha approvato una determina che include 10 scuole padovane, 4.900 euro alla Gesù e Maria in Arcella, 8.000 alla Monsignor Liviero di via Montesanto, 5.000 alla Moschini in via Cesare Battisti, 1.000 euro alla Scuola Cattolica Beretta, 920 euro al Bettini di Ponte di Brenta, 8.300 alla Don Bosco più 6.200 euro in via dell'Ellis, 4.670 euro ai Rogazionisti e 2.300 euro alla Vendramini e alla Barbarigo. Infine 5.000 euro alla Claire e 1.300 euro alla Vanzo. Penso che anche chiunque non sia di Padova a sentire i nomi di queste scuole possa tranquillamente capire che non si tratta di scuole pubbliche, bensì di scuole private o paritarie, che dir si voglia. E come dire, fa abbastanza specie intanto il fatto che questa notizia diventi appunto un trafiletto inserito così, come se fosse un merito, perché intanto una cifra del genere penso che non basti nemmeno lontanamente a pagare gli insegnanti di sostegno, ma poi non si capisce come mai vengano come dire, finanziate a questo scopo solamente le scuole di fatto, che già vedono delle rette molto molto alte, e quindi non si capisce perché il comune, e quindi noi, dobbiamo andare insomma a stanziare questi soldi, che ovviamente vadano a progetti scolastici rivolti ai disabili, questo siamo tutti contenti. Certo che un po' più di trasparenza rispetto anche al finanziamento delle scuole pubbliche potrebbe essere d'obbligo. We'll be right back.
signor giudice. Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La giustizia va dove i potenti la fanno andare. La giustizia va quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà, ti ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri con altri umani. Che si lavano le mani, che ti sporcano le ali. Ideali, inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione, è la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza. Stai pur certo che ha due pesi e due misure. La giustizia fa paura anche ai più giusti. Evidente, già lo sai, è una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria. Siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza. La costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina. Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico. Mi muovo di qua e di là, ricerco la verità. E se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare. Poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia vera, supera i confini. La giustizia vera, supera i confini.
E allora rieccoci, sono le 10:36 e continuiamo appunto con la rassegna di quest'oggi, lunedì 22 febbraio, ricordando anche il compagno Valerio Verbano, che difatti nel 1980 fu ammazzato e tuttora sicuramente non ha avuto quella che possiamo chiamare giustizia. Ci spostiamo infatti su un articolo di InfoAuto, ovvero Roma 1980-2016, Valerio vive, la rivolta continua. Dietro questo slogan, quindi, a Roma si è tenuto un corteo partecipato da diverse migliaia di persone per ricordare l'omicidio nel 1980 di Valerio Verbano, 19enne, compagno della sinistra rivoluzionaria, ammazzato il 22 febbraio 1980 con un colpo di arma da fuoco in un agguato condotto da tre uomini armati a volto coperto, entrati nella sua abitazione al quarto piano di uno stabile in via Monte Bianco 114. Uno dei tanti omicidi impuniti compiuti ai danni di tante compagne e compagni, nonostante la chiarissima matrice neofascista e i soliti depistaggi di Stato, in particolare in merito alle inchieste antifasciste che Valerio, con altri giovani compagni romani, stava realizzando e fatte prima sparire e poi distrutte. per ricordare Valerio e la madre Carla, per anni impegnata nella battaglia per mantenere viva la memoria del compagno romano, sabato 20 febbraio un partecipato corteo ha sfilato per le vie del quartiere Tufello, dove oggi sorge la palestra popolare Valerio Verbano e la scuola popolare Carla Verbano, contro ogni fascismo, razzismo e sessismo. E difatti qui appunto su InfoOut c'è anche la corrispondenza del corteo di Roma con Cristiano del coordinamento cittadino di lotta per la casa, e poi di seguito anche il comunicato firmato i compagni e le compagne di Valerio e 1980-2016 Valerio vive e la rivolta continua, quindi questo un contributo pubblicato da Radio Onda d'Urto. E rispetto a questo, se non aveste avuto l'occasione di leggerlo, insomma, segnalo un prezioso materiale in tal senso, che è il libro Valerio Verbano, una ferita ancora aperta, passione e morte di un militante comunista, un libro curato da Marco Capocetti Boccia, che ai nostri microfoni infatti anche lo scorso anno avevamo sentito proprio per ricordare questo compagno, e c'è anche appunto una pagina Facebook dove via via ci sono le varie iniziative segnalate. Tra l'altro un libro che qui a Padova era stato anche presentato nel 2011 al CPO Gramigna di Torre, e qui a Padova, e che assolutamente, insomma, cogliamo l'occasione di rilanciare per approfondire questa vicenda.
Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
Posso permettere, chiedi lumi tu, Looney Tunes, sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle.
Scordare la tua e poi fare del sesso,
non me lo posso permettere.
Sbagliare la curva e ti fare lo stesso,
non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no.
No!
Thank you.
E sono le 10:43 minuti qui in diretta su Radiazione. Siamo dal sito di Contropiano, che è in corso uno sgombero dell'occupazione di Via De Felice a Catania, e ci sono solamente qualche riga, ovvero è in corso lo sgombero coatto della palazzina occupata dal comitato Casa per Tutti. 3 persone sono state portate in questura e c'è presidio lungo la via. Alle 10, quindi appunto la notizia è uscita alle 9:08, alle 10, quindi credo che sia tuttora in corso, è confermata la conferenza stampa in via De Felice, angolo Zacca Sport, e dopo insomma vediamo se riusciamo a contattare un compagno di Catania eventualmente per degli aggiornamenti un po' più completi. Ovviamente rilanciamo la solidarietà da parte di Radiazione, dato che sicuramente sgomberi e sfratti e purtroppo relative inchieste fanno parte della pratica di chi lotta. Quindi ricordiamo appunto, come già sapete, che da giovedì 18 ad anno del comitato di lotta per la casa qui a Padova sono state effettuate 11 perquisizioni, le quali hanno condotto a 4 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora e 5 obblighi di firma 3 volte alla settimana. Un'operazione che ovviamente cerca di rompere l'unità, cerca di criminalizzare la lotta per il diritto alla casa, e che nello specifico ha cercato e cerca di criminalizzare anche lo strumento di Radiazione, che in questa inchiesta viene più volte menzionato come strumento che si sarebbe reso complice appunto di questo cosiddetto sodalizio criminale, parlando della problematica abitativa a livello nazionale e a livello locale, quindi intervistando anche occupanti di case e persone sfrattate, e rilanciando le mobilitazioni, quindi i picchetti antisfratto del Comitato di Lotta per la Casa. Ecco, tutto ciò, come già sapete, è stato messo sotto inchiesta, e di fatto quindi è stata messa sotto accusa anche la stessa libertà d'espressione, che insomma tanto è cara a questa cosiddetta democrazia. Noi ovviamente rilanciamo l'appuntamento di sabato 27 alle 16 con il corteo a partire da Piazzetta Caduti della Resistenza, quindi avete visto anche sulla nostra home l'appuntamento. Vi invito ovviamente anche a leggere il comunicato congiunto di Radiazione, ma anche del Comitato di Lotta per la Casa, del Collettivo Universitario Redante, della Marzola Occupata e dell'Infospazio Chinatown, quindi Associazione Culturale Nicola Pasiana e Centro di Documentazione Comandante Giacca, che di fatto esprimono insomma i contenuti della solidarietà e del rilancio della lotta rispetto a quanto accaduto.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be mistaken.
Onda Rossa Posse!
Eccoci, sono le 10:51 minuti, certo un pochino più difficile trasmettere senza i jingle, quindi man mano sentite questi orrendi stacchi di silenzio, però purtroppo insomma ci si arrangia come si può, ma si mantengono le trasmissioni e le rassegne, questo insomma è l'importante. Noi proseguiamo infatti con la rassegna di quest'oggi, lunedì 22 febbraio, e rispetto al fatto che spessissimo anche qui a livello locale si parla di caccia ai furbetti, di caccia agli abusivi, di accattoni molesti e tutte le varie espressioni che insomma nel corso di questi anni un po' abbiamo spesso commentato, ecco che è l'Italia che riparte caccia agli abusivi negli autobus. Questo infatti è un articolo sempre pubblicato ieri su Info Out, e quindi l'ultima trovata del governo per tassare poveri e abusivi, ovviamente virgolettato, riguarda il servizio di trasporto pubblico. Il testo unico sui servizi pubblici locali, attuativo della riforma della pubblica amministrazione firmata dal ministro Marianna Madia, contiene infatti un'ennesima stretta contro chi non paga il biglietto. Le multe saliranno fino a 200 euro. La riforma contiene anche disposizioni per permettere alle aziende di trasporto pubblico locale di subappaltare a soggetti esterni il controllo del titolo di viaggio, facendone dei veri e propri agenti con qualifica di polizia giudiziaria. Questo è un aspetto sicuramente molto importante da sottolineare. Inoltre è prevista la possibilità di utilizzare le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare chi cerca di sottrarsi ai controlli non fornendo le proprie generalità. Una caccia all'uomo che suona quantomeno ridicola da parte di aziende che hanno sperperato miliardi in questi anni, arrivando addirittura a stampare biglietti falsi per finanziare le campagne elettorali degli amici Do You Remember Attack, e che continuano a pagare ai dirigenti stipendi da centinaia di migliaia di euro all'anno. L'operazione è nascosta dietro a uno di quei ridicoli maquillage tipici dell'era di Renzi, e il governo agita in contropartita rimborsi del biglietto in caso di corse cancellate o ritardi dopo mezz'ora se si tratta di mezzi pubblici cittadini, o dopo un'ora se la corsa opera a livello locale. Poi magari che tu arrivi in ritardo di mezz'ora a un'ora, mandiamo insomma Renzi a spiegarglielo al tuo datore di lavoro, e a meno che, prosegue l'articolo, i problemi non derivino da eventi imprevedibili ovviamente. Con i debiti della pubblica amministrazione che ammontano ormai a 70 miliardi di euro, ci immaginiamo quanti potranno beneficiare del fantomatico rimborso del biglietto. Insomma, come al solito, forti con chi non c'ha una lira e deboli con chi specula, rompe e si mangia i nostri soldi, si chiama legalità. E in effetti la legalità, mi viene da pensare, rispetto anche a quanto si diceva prima sugli arresti e sulle misure cautelari a danno dei nostri compagni di radiazione del Comitato di Lotta per la Casa, la legalità che in un certo senso è stata ristabilita o che cercano di ristabilire è proprio quella delle case vuote o degli sfratti. Difatti, anche per chi non avesse avuto modo di aggiornarsi in questi giorni, noi insomma questa accusa la rimandiamo decisamente al mittente, dato che nel faldone che abbiamo sotto mano vengono cointestati appunto agli 11 compagni indagati 32 rinvii di sfratto e 8 occupazioni abitative. Quindi sono questi un po' i 40 punti che qua sono assolutamente molto molto dettagliati, con tanto di nomi, orari, vie, nomi degli occupanti, famiglie, quant'altro, e per l'appunto evitare uno sfratto andando a rinviarlo viene quindi considerato reato. Invece sbattere una famiglia in mezzo alla strada evidentemente è il ripristino della legalità, e quindi qui sicuramente ci sarebbe molto da riflettere su cos'è la coscienza e cos'è la legalità, nel senso che nel momento in cui ti trovi davanti, come magari è successo lunedì, a una donna sola in quartiere Caduti della Resistenza che veniva sfrattata con la complicità appunto congiunta di polizia, ufficiale giudiziario e scagnozzi dell'ATER, ecco, tu hai due scelte di fronte a quella a quell'episodio: o ti giri dall'altra parte e quindi comunque sei complice, oppure intervieni ovviamente prendendoti le tue conseguenze, perché che tu aiuti quella donna con un figlio a non essere buttata fuori di casa è appunto evidentemente un reato. Che invece questa donna finisca sotto un ponte, quella insomma è legge. E quindi effettivamente la legalità, che qui in questo articolo di InfoAuto viene citata, assolutamente è calzante anche nel caso padovano, e non solo, perché appunto la lotta per il diritto alla casa è messa sotto inchiesta o comunque subisce i colpi della repressione da nord a sud d'Italia. Ed eccoci allora, sono le 11 in punto, quindi adesso ci spostiamo internazionale dando un po' di aggiornamenti partendo dall'Europa e poi spostandoci anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Giappone. Comunque, rispetto a quanto anche stavo dicendo sulla manifestazione di sabato 27 febbraio alle 16 in Piazzetta Caduti della Resistenza, dicevamo in solidarietà ai compagni indagati del Comitato di Lotta per la Casa e di Radiazione e come dire anche per chiedere a gran voce la restituzione alla collettività della sede di Piazzetta Caduti della Resistenza, segnaliamo ovviamente in maniera positiva e ringraziamo di questo tutti quei compagni che hanno espresso la solidarietà in questi giorni nelle forme più diverse, quindi da tutti coloro che insomma si sono fatti sentire fino ai tanti comunicati, alle tante foto che ci sono arrivate in questi giorni, fino alla solidarietà del quartiere che assolutamente è molto molto positiva, quindi insomma le mamme ad esempio del quartiere che rivogliono il doposcuola popolare che da 4 anni si tiene nella sede dell'associazione culturale Nicola Pasian, appunto in Piazzetta Caduti della Resistenza, sono sicuramente molto determinate a riavere questo punto di riferimento che per loro comunque e per tutti noi costituisce un supporto rispetto all'aiuto compiti a favore dei bambini, ma anche per un diverso modo di stare insieme. Quindi rispetto ai tagli all'istruzione che ovviamente da anni si abbattono sul sistema scolastico pubblico, non ci sono ovviamente più di tanto dei sostegni a tutti quei bambini figli di migranti o comunque con problematiche scolastiche, ed ecco quindi che andare a chiudere uno spazio come la piazzetta, che di fatto dà anche questo tipo di supporto, è a sua volta negare nuovamente il diritto allo studio. Quindi sicuramente molto molto positiva anche la solidarietà delle famiglie, delle mamme e dei papà e poi anche dei ragazzi e dei bambini che la riapertura dello spazio la chiedono a gran voce. Poi ovviamente è uno spazio che vive di tante altre attività, dallo sportello antisfratto del Comitato di Lotta per la Casa che è stato messo duramente sotto attacco, fino alle cene etniche a favore delle squadre dell'associazione sportiva dilettantistica di Quadrato Meticcio, fino alla biblioteca e allo spazio di distribuzione di libri, e ovviamente anche in questo senso ci fa molto piacere anche la solidarietà che abbiamo ricevuto da alcune case editrici, pensiamo appunto alla Red Star Press e il Nation Libri, che difatti sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un appello, ovvero Padova per noi, solidarietà alla lotta per la casa, un appello in vista delle fiere Bellissima e Book Pride. Quindi appunto sulla pagina Facebook di Red Star Press e il Nation Libri trovate anche questo contributo, tra i tanti contributi che per l'appunto sono arrivati in questi giorni e che continuano anche ad arrivare anche alla nostra mail, appunto contaminati@radiazione.info. Ora comunque ci spostiamo sulla cronaca internazionale, mentre alla fine della puntata comunque leggeremo il comunicato che abbiamo sottoscritto anche come redazione di Radiazione. Quindi partendo dalle notizie di carattere internazionale andiamo a parlare per prima cosa di Germania e quindi anche di crisi, laddove appunto molto spesso sentiamo lamentarci dell'Italia, come se invece in altri paesi di per sé le cose andassero meglio, ma così a quanto pare più di tanto non è. E quindi dall'Internazionale a pagina 101, ad esempio, troviamo questo articolo relativo agli studenti tedeschi che sono sempre più mal pagati, e quindi nel 2015 circa 150.000 studenti tedeschi hanno svolto lavori occasionali guadagnando meno di 8,50 € all'ora, cioè meno del salario minimo previsto dalla legge. Questo è quanto scrive la Frankfurter Rundschau. lo dice un'indagine della Study Temps, ovvero un'azienda di collocamento specializzata nei lavori per gli studenti. In media le ragazze guadagnano meno dei ragazzi perché ottengono lavori meno qualificati, ma la loro situazione rispecchia la discriminazione nei confronti delle donne comune a tutto il mondo del lavoro. Rimanendo in Germania, invece, un altro articolo interessante rispetto anche a quanto spesso si dice sui trasporti, quindi su quella necessità di avere più collegamenti, più alta velocità, eccetera, eccetera. Non si capisce perché, non si capisce quali merci debbano transitare con tale fretta. Ebbene, anche i trasporti marittimi di merci con le navi porta container sono al minimo storico. Questo è quanto si legge sulla Süddeutsche Zeitung. Quindi nel 2015 al porto di Amburgo è approdato il 10% di container in meno rispetto all'anno precedente. E questo minor traffico ha fatto crollare i prezzi, mettendo in crisi gli armatori, che ora minacciano di licenziare il personale e di cancellare diverse tratte. E qui infatti abbiamo un grafico, sempre con la fonte della Süddeutsche Zeitung, con la variazione del Baltic Dry Index, che appunto misura i costi dei trasporti marittimi. Ed effettivamente dal 2007 ad oggi, già solo per me che sono abbastanza ignorante in merito, vedere il grafico mi rende bene l'idea di un traffico che veramente è ai minimi storici. Qui si legge poi che il leader mondiale Maersk, per esempio, ha annunciato licenziamento di 4.000 persone entro la fine dell'anno, e l'amministratore delegato Nils Andersen ha commentato che questa crisi è peggio del 2008, che poi in realtà è una crisi, lo sappiamo bene, che ha le sue radici già negli anni 70 e non è una novità, invece spuntata fuori come un fungo, come vorrebbero farci credere. La crisi appunto del trasporto marittimo, prosegue l'articolo, è dimostrata dall'andamento del Baltic Dry Index, quindi un indice, come dicevamo, che misura il prezzo medio dei trasporti di merci su navi porta container, e oggi l'indice è tornato ai minimi storici registrati dopo la crisi del 2008. E dal momento che è considerato anche un indicatore dell'andamento dell'economia globale, non è un buon segnale per il futuro. Ci sono le 11 e 11 minuti e per l'appunto continuiamo anche a parlare di crisi e quindi necessariamente anche di banche. E sempre a pagina 101 dell'Internazionale leggiamo come dopo la crisi del 2008 e i salvataggi delle banche fatti coi soldi pubblici, i governi pare abbiano imposto agli istituti di credito di rafforzare il loro capitale per evitare altri tracolli in futuro. Quindi evidentemente se la vedono di nuovo piuttosto brutta. Quindi l'Economist scrive che così i banchieri hanno inventato un nuovo strumento per raccogliere capitali, ovvero i contingent convertible bond oppure COCOS, ovvero delle obbligazioni che in cambio di una rendita del 6 o 7% sono convertibili in azioni o addirittura possono essere cancellate se l'istituto è in crisi. I COCOS pare abbiano avuto grande successo, quindi dal 2013 in poi ne sono stati emessi per un valore di 91 miliardi di euro, ma appena gli investitori hanno avuto dubbi sullo stato di salute delle banche, il valore appunto di questi cosiddetti COCOS è sceso bruscamente. Ciò che invece a quanto pare non scende sono i soldi che, pubblici che continuano ad essere scialacquati. Difatti ci spostiamo invece brevemente su un'altra notizia di carattere nazionale che viene qui rilanciata su Twitter da Valsusa Report, ovvero Torino festeggia il decennale olimpico stanziando 215.000 euro per la festa del decennale olimpico che si terrà dal 26 al 28 febbraio. Anche una notte bianca per ricordare a Torino l'evento che scosse la Valle di Susa. E quindi il comune ha stanziato insomma questa importante cifra. Si legge che per questo decennale olimpico altri 128.000 euro arriveranno dalle fondazioni bancarie. La festa pare che sarà ovunque a Torino e la riunione dei volontari, le giubbe rosse così chiamate per l'evento, sarà in piazza Castello dopo la discesa dal Monte dei Cappuccini, concerti poi nella metropolitana di Torino, la notte bianca delle Olimpiadi nelle piazze appunto del capoluogo piemontese e per l'occasione la pista di pattinaggio su ghiaccio di Piazza Carlo Alberto avrà apertura prolungata fino a fine febbraio. Quindi qui lo definiscono un trionfo da festeggiare, ma dalla valle che ha tenuto effettivamente in piedi la kermesse olimpica arriva la doccia fredda. Se penso che mi sono fatto convincere mi viene il magone, questo è quanto ha dichiarato Roberto Serra, sindaco di Cesana. Gli avevano promesso il mare perché i monti ce li aveva già, era il 1999 quando si iniziò a parlare di Olimpiadi in Valle di Susa. I contestatori fatti tazzere a suon di promesse sarà la Coverciano della neve, si diceva nel 2000 a Cesana. La fondazione 20 marzo, costituita da Regione, Provincia, Comune di Torino e CONI, svolse il compito di assicurare il comitato Parco Olimpico, una società per tenere in vita gli impianti post Olimpiadi. Si passò anche dal comitato Toroc per i lavori. Oggi il privato ha la maggioranza del Parco Olimpico e investe su quel che rende. La pista da bob a Cesana arrivò dopo. Le prime ipotesi vedevano la costruzione a Belard, ma il terreno era franoso. Si spostò tutto dove gli oppositori valsusini diedero l'allarme amianto e proposero di spostare la gara in Francia, dove già c'era una struttura post-olimpica, la Plagne. L'amianto si trovò, ma l'allora ministro degli esteri Frattini e il sottosegretario Pescante vedevano solo l'Italia e i lavori si spostarono a Cesana andando avanti. Quindi salirono tutti per rassicurarci, si legge, Frattini, Pescante, Ghigo, Chiamparino, Alberto di Monaco, l'allora presidente della federazione di Bob Slittino, ricorda il sindaco Serra. Usata 18 volte, è costata oltre 100 milioni, quasi due all'anno, per continuare a mantenerla. A Pragelato i proponenti costruirono 5 trampolini dal costo di 35 milioni. La gara d'appalto per il mantenimento la vince Live Nation. Dopo alcuni anni vengono smantellati freestyle e biathlon, in disuso bob e salto, e le piste da discesa le uniche invece in funzione. Smantellare la fallita Coverciano della Neve avrebbe un costo di 16 milioni di euro. Tra pochi giorni a Torino si festeggerà quindi il decennale dell'Olimpiadi 2006 e Fassino, sindaco di Torino, Chiamparino, presidente della regione Piemonte, faranno gli onori di casa. Inviati i sindaci delle città olimpiche e paraolimpiche invernali, invitati appunto di Grenoble e Chamonix e Albertville. Oggi il presidente 20 marzo e sindaco di Sestriere, Walter Marin, dice che sbaglia chi dice che le Olimpiadi hanno arricchito Torino e penalizzato la montagna. Eravamo isolati, non lo siamo più. E nel 2004 solo il 40% degli sciatori della Via Lattea era straniero. Oggi siamo all'85%. Un'operazione virtuosa? Probabilmente, chiedendo a un imprenditore che fa del business la sua fonte di vita, direbbe che in pubblicità semplice si sarebbe arrivati spendendo meno. Intanto la Notte Bianca si farà a Torino per ricordare l'evento che scosse la Val di Susa. E per l'appunto di tutte quelle grandi opere che nel 2006 e un po' prima sono state costruite, o addirittura sono state costruite dopo a Torino in occasione di questo cosiddetto grande evento, ne avevamo parlato anche un po' in occasione delle interviste che abbiamo realizzato sempre qui ai nostri microfoni assieme a Yuri di Molfetta e a Marco Boba, quindi due compagni di Radio Blackout, rispettivamente sui loro testi Una città perfetta e Io non sono come voi, entrambi editati da Eris Edizioni, e sicuramente le loro interviste ci avevano fatto capire come anche il capoluogo piemontese sia stato investito da tutto un processo di gentrificazione e come dire, di speculazioni all'inverosimile a partire dagli anni 90 in poi, e soprattutto negli ultimi anni anche l'evento delle Olimpiadi ha contribuito a tutta quella cementificazione, quando adesso le varie grandi opere sono invece prevalentemente in disuso. La stessa sorte in fin dei conti capita anche con i padiglioni di Expo 2015 a Milano. Di questo insomma ci ha parlato invece uno dei nostri inviati nella rassegna stampa degli inviati di Radiazione lo scorso 13 febbraio in collegamento da Milano, e quindi ecco che man mano si ha anche la faccia tosta di festeggiare quelle che invece sono degli grandissimi sprechi di denaro pubblico, che però arricchiscono sempre i soliti noti. E quindi il Comune di Torino, come dicevamo, ha stanziato altri 215.000 euro per festeggiare il decennale olimpico. Thank you. ora sono le 11.20 qui in diretta appunto su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 22 febbraio. Parlavamo prima di questa digressione su i cosiddetti festeggiamenti di Torino, parlavamo di lavoratori marittimi rispetto ai presupposti in Germania di licenziamento di oltre 4.000 persone, data appunto la crisi del commercio marittimo e il fatto che arrivano sempre meno merci, ad esempio al porto di Amburgo, e rispetto a questi lavoratori di cui magari poco si parla. Pensiamo al fatto che solo recentemente si è trattato dei lavoratori marittimi greci in occasione dello sciopero che hanno promosso nelle scorse settimane, ma generalmente è una categoria di lavoratori che spesso, diciamo, non fa notizia nei media mainstream. A tal proposito, magari per approfondire anche la loro condizione, apro e chiudo una parentesi al volo, vi consiglio la lettura del libro I forzati del mare di Walter Zanin, che è un docente universitario qui a Padova, che sicuramente rende bene l'idea, con una ricerca empirica condotta prevalentemente al porto di Venezia, rende bene l'idea dello supersfruttamento a danno di questi lavoratori, che spesso e volentieri purtroppo spariscono anche letteralmente dalle navi, o nel momento in cui invece approdano ai porti vengono loro sottratti i documenti, facendo sì che siano costretti a rimanere a bordo e non possano invece denunciare le condizioni allucinanti di lavoro a cui sono sottoposti. Di fatto anche quella dei lavoratori marittimi vede delle cosiddette blacklist, che sono poi quelle liste nere di lavoratori che si sono rivolte al sindacato e che vengono fatte circolare fra le varie agenzie di armatori, in maniera tale che se tu come lavoratore marittimo ti sei rivolto al sindacato per ovviamente reclamare i tuoi diritti e delle giuste retribuzioni, ecco che vieni segnalato in quanto potenzialmente pericoloso e non vieni più assunto. Quindi sicuramente ci sarebbe da approfondire molto di più questa faccenda. Comunque, se appunto volete saperne di più, I forzati del mare è un testo che mi sento di consigliare a tal proposito, soprattutto per l'inchiesta che fa. Ci spostiamo invece adesso, sempre rimanendo in tema di cronaca internazionale, su un altro articolo pubblicato a pagina 29 dell'Internazionale, e si tratta infatti di Portogallo, ovvero un breve articolo tratto da Visão e relativo al mancato pagamento delle tasse da parte dei ricchi. Quindi, come dire, di sicuro non si scopre l'acqua calda: a nessuno piace pagare le tasse, tantomeno ai ricchi, e in effetti in Portogallo i ricchi quasi non le pagano. Questo è quanto scrive Visão. A dicembre il direttore dell'Agenzia delle Entrate portoghese, José Azevedo Pereira, ha rivelato che le imposte pagate dai contribuenti con un patrimonio superiore ai 25 milioni di euro rappresentano solo lo 0,5% delle entrate fiscali dello Stato, una percentuale bassissima rispetto ad altri paesi. Secondo Pereira, negli ultimi anni i politici hanno deliberatamente creato scappatoie e meccanismi legali per aiutare i più ricchi a pagare meno tasse. Quello dell'elusione fiscale, cioè il ricorso a stratagemmi legali per sfuggire al fisco, è però un problema che non riguarda solo il Portogallo. In tempi di crisi gli appelli per distribuire più equamente la pressione fiscale si moltiplicano in tutta Europa, ma i risultati sicuramente non si vedono. L'introduzione di una tassa minima europea e le norme per la tutela degli informatori che rivelano casi di evasione sono ancora in alto mare, mentre sempre più spesso i piccoli paesi cercano di attirare multinazionali e ricchi contribuenti, offrendo loro condizioni favorevoli e accordi speciali.
È stato ammazzato, gli sciacalli sono là, urlano, sfida lo Stato, quella indignazione ogni azione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì lo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati, e mentre sono in una piazza circondato dalla gente sento dentro di me cosa deve essere il niente, mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Go, basta, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che cerca suo figlio, una speranza, un appiglio, ma è notte profonda, laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il volato di uno sparo ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata, ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano con la sua terra nel cuore, quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, 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 go. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in cella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e qua mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, go, go. E tutti quei fottuti sorrisi beffanti, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte, ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio, capi d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché lui mi può ridere in faccia e può giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché, e la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza, e odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza, vi odio, è un fatto di appartenenza.
Ed eccoci, sono le 11:29 minuti e continuando con la cronaca internazionale passiamo ad alcuni oltre oceano. Ci riferiamo infatti agli Stati Uniti e a un articolo appunto pubblicato sempre sull'Internazionale a pagina 31. Quindi l'11 febbraio i dirigenti dell'azienda Southern California Gas hanno annunciato che è stata fermata la fuga di gas scoperta a fine ottobre a Porter Ranch, un sobborgo di Los Angeles in California. L'emergenza appunto era cominciata quando molti abitanti si erano rivolti alle autorità sostenendo di avere dolori alla testa e nausea. In 4 mesi si apprende adesso la fuga di gas dovuta al fatto che alcune condutture e valvole di sicurezza non erano a norma, ha causato la fuoriuscita di 96.000 tonnellate di metano, la stessa quantità emessa da 500.000 automobili in un anno, e ha costretto 11.000 persone a lasciare le loro case. A gennaio il governatore della California aveva dichiarato lo stato d'emergenza nell'area colpita. Quartz scrive infatti: il disastro di Porter Ranch, come quello dell'acqua contaminata a Flint in Michigan, è la conseguenza del fatto che le infrastrutture in tutto il paese sono obsolete. Secondo un rapporto del Dipartimento per la Sicurezza, ci vorrebbero 1.600 miliardi di dollari per modernizzare ponti, strade, porti, sistemi idrici e altre infrastrutture per l'estrazione di gas e petrolio. Secondo il San Francisco Chronicle, in tutta la rete di gasdotti californiani ci sono perdite che rilasciano continuamente gas metano nell'aria e le emissioni totali durante l'anno sono anche superiori a quelle di Porter Ranch. E quindi, come dire, è uno scenario fatto da infrastrutture assolutamente obsolete, e se pensiamo al fatto che poi il sistema sanitario statunitense fa acqua da tutte le parti, sicuramente anche quel minimo di diritto alla salute che dovrebbe essere garantito in quella che è la migliore democrazia del mondo, così la definiscono, ecco che uno si respira anche ogni giorno il gas metano e insomma altro che vomiti, nausea, mal di testa, sicuramente uno va ad ammalarsi e a crepare, come infatti vogliono insomma che succeda. È un po' il programma anche messo in piedi del dovete morire prima, con tutti gli avvelenamenti di cibi, non solo negli Stati Uniti ma in generale anche qui in Europa, che è un po' in corso. E rispetto agli Stati Uniti, un'altra notizia che qua riserva un piccolissimo trafiletto è relativa all'11 febbraio, quando un poliziotto di 28 anni, Peter Liang, è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo per la morte nel novembre del 2014 di un afroamericano disarmato, Akai Garley.
Coincidenze che si sommano riportandoti in vita, tempo scaduto per il riposo, vivo ai confini dell'inutile come la troma, previsioni future di coma, da 0 a 10 mi è impossibile sapere, numeri troppo difficili da prevedere, scrivo testi a 10 con l'umore a 3, produco basi da schifo dopo una giornata entusiasmante assieme a te, non si capisce dove sta il nesso, come un commesso riferisco il giusto prezzo delle cose adesso, che vedo tutto in maniera diversa, che una certa prospettiva è andata persa, lo stile di vita lunga scadenza, pian piano affogato nel business, giornate, relazioni a breve scadenza, grazie a Dio non sono ancora solo, scopro meraviglie e schifo di un mondo nuovo come Marco Polo, porto a casa delusioni e tesori preziosi, che fedelmente descrivo con testi e basi, miraggi collettivi quando sclera l'equipaggio, metto da parte qualunque cosa e proseguo il mio viaggio, MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone, di quando in quando, non realizzando, col proprio intento, nessun vantaggio per se stesso, per le persone che gli stanno accanto, MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone, di quando in quando, non realizzando, col proprio intento, nessun vantaggio per se stesso, per le persone che ho, l'MC generico si barca mena, con i sudori freddi sulla schiena, per ogni mossa sbagliata si arena, l'MC generico, critica di gusto, fama e calibro, senza un motivo oggettivamente valido, spinto dall'evoluzione in corso, non si dà mai per vinto, ricominciando battaglie che ha perso, convinto che questa causa in assoluto sia quella più adatta per investirci tempo ed energia, non so capire, non so comprendere i motivi da spiegare, non riesco più ad ottimizzare, si prova pena, c'è del ridicolo, non so se prendere le parti del sottinsieme che critico, come un cavillo giuridico, qualcosa mette sempre in pericolo ogni progetto a cui mi vincolo, ed ogni passo rivela me stesso che sto cambiando, generico come gli MC di cui ti canto, MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone, di quando in quando, non realizzando, col proprio intento, nessun vantaggio per se stesso, e per le persone che gli stanno accanto, MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone, di quando in quando, non realizzando, col proprio intento, nessun un vantaggio per se stesso e per le persone che gli stanno accanto. Prendo parte a trame troppo spesse, non voglio più promesse, vorrei strofe meno pessimiste di queste, ma nella musica che ti propongo ogni cosa resta bene in chiaro sullo sfondo. Non puoi nascondere lo stato che ti porta a scrivere, se c'è da ridere sai che sono il primo a ridere, da sempre vivo con l'acquolina in bocca e l'appetito, sperando di gustarmi un piatto saporito. Posso allargare l'invito a chi mi ha capito, transito stupito di stato in stato, mi hanno insegnato cose che non voglio neanche ricordare, se già dimentico le cose importanti da fare. Non avevo dubbi, sono tornati, riscrivo quaderni completamente cancellati, trasmetto dati ai posteri, tratteggio parti della storia di un MC come un chirurgo con il bisturi. MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone di quando in quando, non realizzando col proprio intento nessun vantaggio per se stesso e per le persone che gli stanno accanto. MC generico, senza un dove, senza un come, ti si propone di quando in quando, non realizzando col proprio intento nessun vantaggio per se stesso e per le persone che gli stanno accanto.
E sono le 11:37 minuti, continuiamo appunto con la cronaca internazionale. Diciamo oltreoceano rispetto agli Stati Uniti, ci spostiamo più a nord, quindi in Canada, e apprendiamo appunto che dal 1980 ad oggi almeno 4.000 donne indigene sono scomparse o sono state uccise in Canada. A sostenerlo è Patty Aishdu, ministra per lo status delle donne, che il 16 febbraio ha presentato un rapporto di un'associazione che difende i diritti dei nativi. Questo è quanto scrive il Toronto Star. Nel 2015 un'inchiesta della BBC aveva denunciato la sparizione ogni anno di decine di aborigene. Molte di loro venivano trovate morte in un fiume nei pressi di Winnipeg, nel sud del paese. Rivolgendosi ai leader delle popolazioni indigene, il primo ministro Justin Trudeau ha promesso che a breve il governo aprirà un'inchiesta e proporrà nuove leggi per proteggere le comunità dei nativi. E invece, rispetto a quelli che sono un po' i fenomeni migratori, di cui comunque nelle scorse rassegne, negli ultimi anni di fatto abbiamo parlato molto spesso, ci spostiamo in Australia e in Giappone. Nello specifico, proprio relativamente al Giappone, c'è un caso qui a pagina 34 che ha dell'inverosimile. Quindi il 18 gennaio, si legge, l'alta corte di Tokyo ha ribaltato la sentenza contro il governo per la morte di Abubakar Avudu Surai, ghanese di 45 anni, arrestato nel 2006 e detenuto per anni in un carcere per aver violato le regole sull'immigrazione. Surai è morto nel 2010 sull'aereo con cui lo stavano rimpatriando, legato e imbavagliato, all'insaputa della moglie. La donna giapponese aveva vinto la causa fatta nel 2011 e non ha ancora chiarito se ricorrerà in appello contro la sentenza. come dire, una vicenda questa di questo ragazzo che qui viene tratto in foto, Abubakar Avadou Souray, dicevo, ghanese di 45 anni, sposato quindi con una donna giapponese, pare abbia scontato diversi anni di carcere in Giappone per aver violato le regole sull'immigrazione, e una volta rimpatriato con un volo aereo legato e imbavagliato è morto proprio durante questo rimpatrio. E adesso il Giappone appunto ribalta quella sentenza che invece aveva dato quella sentenza contro il governo, che invece aveva dato ragione alla moglie. Adesso insomma sicuramente una vicenda che ha dell'inverosimile. A proposito di Giappone, un paese comunque di cui poco si parla nelle nostre cronache mainstream, ma con un PIL in picchiata nell'ultimo trimestre dell'anno e la cosiddetta Abenomics, quindi la strategia del primo ministro Shinzo Abe per risollevare l'economia giapponese, assolutamente è in stallo. Quindi il 16 febbraio la banca centrale ha adottato un tasso di interesse negativo per provare a rilanciare la crescita. Il rallentamento però è dovuto soprattutto alla contrazione dei consumi, questo è quanto scrive il Mainichi Shimbun. Con la svalutazione dello yen i prezzi sono saliti mentre i salari sono rimasti invariati, direi una legge che purtroppo paghiamo insomma sulle nostre spalle ogni giorno anche qua a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Si legge anche che in particolare bisognerebbe aumentare quelli dei lavoratori atipici, riferito appunto agli stipendi, che sono ormai il 40% del totale, quindi il 40% dei lavoratori giapponesi ha contratti cosiddetti atipici. La Abenomics nel frattempo prevedeva tre fasi: l'allentamento monetario, lo stimolo fiscale e la strategia di crescita, ma a quanto pare l'ultima fase è stata decisamente posticipata. Spostandoci invece in Australia, paese di cui abbiamo trattato relativamente alle misure anti-immigrati che, come dire, ci hanno lasciato a bocca aperta, tanto quanto quelle adottate qui in Europa, si legge che è sempre più acceso il dibattito sui matrimoni gay vietati da un emendamento al Marriage Act che il governo ha voluto nel 2004 e che ha aggiunto al testo della legge la precisazione unione tra uomo e donna. Quindi, come dire, l'Australia sia sul fronte esterno che interno si conferma un paese piuttosto da, diciamo, nazisti dell'Illinois. Per modificare la legge e consentire i matrimoni tra persone omosessuali, l'attuale governo, si legge qui a pagina 34 dell'Internazionale, vuole indire un referendum invece che ricorrere al voto parlamentare. Per l'opposizione è solo un metodo di boicottaggio. Il fronte del no imposterebbe la sua campagna per il referendum sulla paura e potrebbe vincere, spiega Penny Wong, leader dell'opposizione al Senato. Nessuno degli argomenti usati contro i matrimoni gay può competere con quelli a favore. Tra i peggiori c'è la tutela dei bambini delle coppie gay. L'espressione più retrograda in merito l'ha usata la lobby cristiana, che li ha definiti la generazione rubata. Ma sono argomenti che ignorano la realtà fatta di tante coppie gay con figli a cui continueranno a essere negati i vantaggi di crescere in una famiglia con genitori sposati. Ed è sicuramente piuttosto difficile, lo dicevo prima, trasmettere senza i jingle, quindi vi beccate un po' questi scossoni di quella poca musica che è rimasta insomma sul computer portatile di radiazione.info, ma prestissimo cercheremo di rimettere in sesto tutta la, tutte le vecchie cartelle musicali e soprattutto i jingle, che sono insomma particolarmente simpatici. Nulla, io adesso cerco di mettermi in collegamento con Catania, vediamo se ce la facciamo, perché come dicevo prima è avvenuto questa mattina lo sgombero coatto della palazzina occupata dal comitato Casa per Tutti, tre persone sono state infatti portate in questura, ci è arrivato anche un SMS appunto al nostro numero che ci specifica un po' questa cosa. In particolare si dice che i tre compagni sono in questura e lo stabile è stato murato e c'è presidio appunto lungo la via. Ora cerchiamo infatti di metterci in collegamento con Fabrizio, vediamo appunto se ce la facciamo. A tra poco. Allora eccoci, sono le 11:48 minuti, pare che riusciamo a farcela e quindi siamo in diretta da Catania assieme a Fabrizio. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento. Ecco, volevamo un po' sapere come stanno andando le cose rispetto appunto a lo sgombero in corso dell'occupazione di via De Felice a Catania, dove apprendiamo che è stata sgomberata in maniera coatta la palazzina occupata dal comitato Casa per Tutti e tre compagni sono stati portati in questura. Scusami, ti interrompo un momento perché mi segnalano che purtroppo si sente l'audio molto basso e ti richiamo tra pochi minuti, scusa il disguido. We'll be right back. Eccoci, appunto, sono le 11:51 minuti. Purtroppo l'audio del compagno in diretta da Catania non riuscite a sentirlo, ma al finire della trasmissione comunque risolveremo la tecnica e riusciremo comunque a fare la diretta, magari con mezzi un po' spartani della serie mettere il microfono vicino al telefono, però insomma questo è quello che si riesce al momento a combinare. Io nel frattempo però colgo l'occasione di questi ultimi minuti di trasmissione per ricordarvi l'appuntamento di sabato 27, sabato 27 febbraio alle ore 16 con la manifestazione qui a Padova a partire da Piazzetta Caduti della Resistenza per rilanciare i contenuti della solidarietà nei confronti dei compagni attualmente indagati e posti a tutta una serie di restrizioni che nominavamo all'inizio della trasmissione. Quindi ci sono 4 compagni, Cicce, Kinka, Maria Eredi ai domiciliari, 2 divieti di dimora e 5 obblighi di firma. Difatti la mattina del 18 febbraio dalle 6:30, proprio per citare anche il comunicato congiunto che abbiamo scritto, sono state eseguite dalla Questura di Padova perquisizioni abitative e corporali tra Padova, Schio e Cagliari nei confronti di 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa, attivi anche nella radio web Radiazione, e una perquisizione si è svolta anche all'interno dell'Associazione Culturale Nicola Pasian. Queste perquisizioni si sono tramutate in 11 misure cautelari, tra cui appunto quelle citate, e senza alcun avviso è stata sigillata con un portone di metallo la sede di Piazza Toselli, un punto di riferimento storico a Padova e in particolare del quartiere, in cui si sono sempre svolte le attività dello sportello antisfratto, del Comitato di Lotta per la Casa, dell'Associazione Sportiva Quadrato Meticcio, del Doposcuola ogni venerdì, dell'Associazione Nicola Pasian, della Box Popolare Chinatown, della Biblioteca del Centro di Documentazione Comandante Giacca e della Web Radio Radiazione, a cui, come dicevo anche prima, è stata requisita tutta la strumentazione. Quindi in questo momento sì, ci troviamo a trasmettere sicuramente in condizioni un po' precarie, ma ce la facciamo. Attualmente appunto la stessa sede di Piazzetta Caduti della Resistenza, lo ricordiamo, è stata posta sotto sequestro e l'accusa mossa è quella di associazione a delinquere. Quindi un reato, quello associativo, che negli ultimi anni è sempre più utilizzato proprio perché consente da una parte di incarcerare e dare misure cautelari preventive, quindi in modo da allontanare dei compagni attivi dalle lotte, e dall'altra di allargare il raggio d'azione dell'inchiesta coinvolgendo anche strutture, sedi fisiche e strumenti di informazione proprio come la radio. I fatti specifici, come dicevo anche prima, constano di numerosi picchetti antisfratto e alcune occupazioni abitative, ma la costruzione accusatoria parla proprio di un'organizzazione criminale che avrebbe circuito delle persone straniere, che avrebbe addirittura usato dei bambini, non si capisce bene come, e il comitato, sempre secondo l'accusa, usava Radiazione proprio come strumento per promuovere le proprie attività criminali, citando proprio il faldone, diciamo, che abbiamo sotto mano. Questa è la costruzione appunto messa in piedi dalla Digos e commissionata poi da coloro che nell'edilizia residenziale pubblica vedono l'ennesimo bacino di speculazione da dove poter succhiare quei sempre più risicati margini di guadagno che la crisi del sistema ancora concede. Poi dal momento che le istituzioni non vogliono dare risposte serie alle problematiche sociali tipiche dei quartieri popolari, si cerca di risolverle reprimendo e criminalizzando le realtà politiche che vengono identificate come capaci di focalizzare la rabbia diffusa che in questi quartieri si respira. Quindi, come dicevamo prima, chi lotta per evitare che persone in difficoltà vengano buttate fuori di casa diventa un criminale, chi aiuta delle famiglie costrette a vivere in auto ad occupare degli alloggi lasciati volutamente vuoti dall'ater in attesa di poterli svendere al palazzinaro di turno viene arrestato, e una radio che poi denuncia questa situazione viene fatta tacere, o comunque cercano di farla tacere. Come dicevo anche prima, la pronta e grande solidarietà mostrata sin da subito dagli abitanti del quartiere e da tantissime realtà in tutta Italia evidenzia proprio come queste menzogne si scontrino ogni giorno di più con le contraddizioni palesi della società in cui viviamo, che è una società strozzata dalla crisi economica e che, per mantenere inalterati i propri profitti, promuove misure antipopolari, tagliando su istruzione e sanità, allungando i termini per le pensioni, riducendo e privatizzando sempre di più i servizi, precarizzando ulteriormente il mondo del lavoro e speculando anche sull'edilizia residenziale pubblica. Tutto ciò invece parallelamente a fronte del costante rifinanziamento degli interventi militari all'estero, quindi espressione proprio di quella tendenza alla guerra sempre più marcata e sempre più intrecciata con l'apparato repressivo dello Stato. Quindi per continuare con le riforme dei sacrifici, la classe dirigente ovviamente necessita di un clima di pace sociale, di tenere a freno il malessere popolare che invece aumenta sempre di più in tutta la penisola. Pensiamo anche al caso dei lavoratori della logistica della Bormioli in lotta per il proprio posto di lavoro, pensiamo alla risposta che è stata data loro. Quindi quello che è maturato giovedì con questa inchiesta è un attacco rivolto non solo agli 11 indagati ma a tutta una classe sociale e rivolto poi a una realtà impegnata nella costruzione di un tessuto sociale capace di rispondere in maniera auto-organizzata alle proprie esigenze, senza bisogno appunto di elemosinare qualche briciola dalla giunta di turno. Questa inchiesta è nata e proseguirà proprio perché la lotta per il diritto alla casa fa evidentemente paura, ma i compagni che abbiamo salutato giovedì non si sono sicuramente spaventati, anzi li abbiamo visti determinati e con la rabbia negli occhi. Noi nel frattempo continuiamo a mantenere inalterati gli appuntamenti che ci sono, come ogni venerdì in piazzetta Caduti della Resistenza, e soprattutto rilanciamo la solidarietà nei confronti del Comitato di Lotta per la Casa, affermando che le lotte non si arrestano, e per questo saremo in piazzetta Caduti della Resistenza con un corteo sabato 27 alle ore 16. Quindi ovviamente siete tutti invitati a partecipare a questa importante scadenza. Io con questo appunto vi saluto, dato che la trasmissione finisce alle 12, ma tra pochi minuti cerchiamo di rimetterci in contatto con il compagno di Catania per vedere se riusciamo a fare la telefonata e ad avere degli aggiornamenti da quello che è un ennesimo abuso, ovvero uno sgombero, come dicevamo, di un'occupazione abitativa. A tra poco quindi.
Coincidenze che si sommano riportandoti in vita.